Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di 5 pani e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, questo vi ricordo è il podcast per farvela pigliare bene l'inizio della settimana. Grateful Monday, rendiamo grazie per questa settimana alla grande. Il lunedì è il giorno che si ricomincia per fare cose stupende.
Ah, un piccolo segreto, se inizi con ringraziare il Signore non può che darti poi i suoi doni. Cioè, se inizi a ringraziamento, come fa? Se tu mi dici grazie Alessandra perché mi hai tenuto i bambini stasera, cioè come faccio a dirti no, ma veramente? Vabbè, ok, dai. Ecco, col Signore funziona uguale. Cominciamo a ringraziare per tutto quello che ci succederà questa settimana.
Ma grazie che questa sera mi inviti a casa tua a mangiare, così cose del genere.
Grazie per la pizza.
Ale, lo sapevi che uno dei tuoi articoli più letti e più cercati adesso è la preghiera del grazie?
Vero?
Sì, c'è un articolo su 5 pane e 2 pesci, 5p2p.it, che si chiama La preghiera del grazie. Se poi nella pausa pranzo volete andare a leggere, cercate su Google La preghiera del grazie e parla un po' di questo.
Parla di dire grazie, secondo me è la cosa più bella che si può fare.
Per me questa esperienza del dire grazie funziona tantissimo quando inizio la preghiera. Quando inizio la preghiera silenziosa, dire così grazie Signore col cuore, così veramente mi spalanca così la gratitudine, la disponibilità all'ascolto.
No, invece per me di solito quando inizio a pregare per tutte le persone che ci scrivono, per tutti i miei amici disperati che mi hanno scritto Ale, sono in crisi, io voglio il ragazzo, ma niente, sono tutti casi umani. E insomma, comincio a pregare e però alla fine finisco sempre al grazie, perché per qualsiasi cosa io posso pregare. Alla fine comunque qualsiasi, cioè dico Signore io ti chiedo questa cosa, poi dico però sei fatta la tua volontà, però ti chiedo vabbè Signore grazie, perché già quello che hai pensato tu sicuro è giusto, ma è meglio che sto zitta, meglio che ti dico grazie e basta, che la tua grazia sarà infinita. E quindi l'unica, anche quando mi succede una cosa brutta, prima mi arrabbio così, poi prego.
Ti arrabbi con tuo marito, con i tuoi figli, con i vicini, con tua mamma.
No, con i vicini no, li voglio bene i miei vicini, che ci sopportano. Però subito ringrazio, perché con l'esperienza ho capito che anche una cosa molto brutta in realtà spesso nasconde, quasi sempre, una grazia. E quindi dico, più è brutta la cosa, più c'è una grazia profonda da capire. E quindi io comincio a ringraziare perché questa è una grazia grande, mi porta avanti col lavoro.
Sì, questa è una cosa bella. Io invece voglio dire anche che gli ultimi 10 giorni abbiamo incominciato a battere proprio forte il chiodo su tanti argomenti abbastanza, diciamo, diversi da quelli che abbiamo fatto in precedenza, che riguardavano l'affettività, ma piuttosto abbiamo incominciato a parlare in maniera piuttosto seria della preghiera, abbiamo incominciato a parlare in maniera piuttosto seria della parola di Dio e del cammino di fede. Allora, per chi se l'è perso, sabato scorso, quindi 2 giorni fa, abbiamo pubblicato un nuovo video su YouTube che riguarda i sacramenti, a che servono, e insomma è un bel video bomba su veramente la disposizione del cuore riguardo ai sacramenti e perché ci stanno, perché sebbene per molte persone siano una grande grazia, per altri invece è comunque una grande fatica, e probabilmente entrarci con il piede giusto nei sacramenti è quello che fa la differenza, no? La motivazione giusta. E poi durante la settimana ho pubblicato un episodio speciale del podcast in cui facevo la scrutazio del Padre Misericordioso, perché sabato, quell'altro ancora, su YouTube abbiamo parlato di leggere la parola di Dio, come si legge la parola di Dio, e il commento che è venuto fuori più spesso era: va bene sì, tutte queste cose belle, ma come si fa nella pratica? E quindi abbiamo fatto un esercizio pratico e devo dire che sono molto stupito, vi dico la verità, dell'impatto e dell'affluenza delle persone. Cioè, nel senso, mi aspettavo che con argomenti come i sacramenti, la parola di Dio, ci fosse un crollo degli ascolti proprio a picco, E invece no, cioè sicuramente sono video magari meno ascoltati o meno popolari rispetto, che ne so, a quello erotismo 2.0, cosa ti dice e cosa non ti dice la chiesa sul sesso.
Che non l'abbiamo ancora fatto, ma lo faremo.
È in cantiere, ragazzi. Ma questo secondo me ci avrà un boom di ascolti, mentre magari queste altre cose sono tipo i sacramenti, sono meno popolari. Però invece mi dice che tanta gente di voi ragazzi che state ascoltando sono belli agguerriti nel voler fare un cammino di fede. Anche devo dire che la frequenza di email che ci arrivano, di messaggi su Instagram che ci arrivano sulla richiesta del padre spirituale è impressionante.
Sì. Allora, è bellissima questa cosa. Io, guardando un po' la realtà intorno a me, noi vediamo che alla fine succede una cosa strana, cioè tutte le suore, i conventi, i frati, i preti, i seminari si lamentano che non ci sono vocazioni. Infatti pure il nostro parroco c'ha due parrocchie, poverino, insomma si fa proprio un mazzo così.
Anzi, una preghiera...
Per il nostro parroco che non sta bene, c'è il Covid.
È covidizzato e non se la passa benissimo.
Però invece, vedendo i conventi di clausura... quelli non li manca evocazione, anzi le clarisse di Potenza dicono: oh, qua il convento è nuovo.
Siamo andati a trovare le clarisse di Potenza un po' più di un anno fa,
prima del lockdown,
e sto convento abbastanza nuovo, strapieno di clarisse
giovanissime, e dice: qua se entra
non c'erano più posti,
cioè se entra una persona, se uno vuole fare un'esperienza e vuole diventare clarissa, non sanno dove la devono mettere perché il convento è strapieno, sono tutte giovanissime.
Dato che noi stiamo organizzando tutta la nostra sequenza di corsi che però non abbiamo fatto a causa del Covid, siamo andati là per informarci, dico: ma che tipo di evangelizzazione fate per
collaborare con loro, sì, insomma, oltre che per farli pregare per noi,
sì, no, per capire un po' che tipo di stasera ci ascoltava proprio
raccontavamo tutta l'evangelizzazione, facciamo questo, andiamo là, facciamo questo,
quindi
parliamo di quest'altro.
Voi come vi organizzate, come un momento di silenzio e la sora dice: noi preghiamo.
Cioè loro non fanno nessuna evangelizzazione, loro pregano e arrivano le suore. No, questo per dire che secondo me c'è una sete molto seria di Dio, e quindi nei posti più, fra virgolette, voglio dire estremi, cioè quando si dicono le cose belle, crude, come sono, come un convento di clausura, è esplicito, cioè non ci sono tante, non te la può raccontare proprio assai,
non ci sono molte carezze,
lì le vocazioni non mancano. E quindi io penso che alle persone, ed è questo anche un po' quello che noi abbiamo ricevuto ed è anche il nostro obiettivo, quando uno parla di cose serie in maniera profonda e vera dell'esperienza di Dio, senza raccontarcela troppo, senza sconti, funziona. E ti cambia la vita, funziona perché ti cambia la vita,
sì, sì,
cioè serve a qualcosa, perché invece tante volte magari in tante parrocchie vediamo addolcire la pillola, perché comunque la castità è scomoda, raga.
Annacquamenti vari.
Cioè vivere la provvidenza, credere nella provvidenza è una cosa scomoda, cioè fare delle scelte in cui ti toccano il portafoglio e la sessualità, sono cose veramente scomode, non è dire vai a messa, vabbè, la posso fare. Ma quando uno ti chiede di metterti in gioco tutta la tua vita, i tuoi desideri, le tue scelte, le tue cose, e là mi sa che è troppo scomodo.
Sì, sì, però
quindi per non perdere i parrocchiani, addolciamo la pillola e così li perdiamo tutti.
Sì. Infatti, secondo me, la chiave del video, quello sul Vangelo, quello che abbiamo fatto due volte fa sulla parola di Dio, è questa, cioè che il Vangelo soprattutto si vive. E viverlo non è sicuramente un'attività così soft, cioè incarnare il Vangelo è un'attività molto hard, cioè la persona che più ha incarnato questa filosofia è sicuramente San Francesco, ed è stato un bel modo, bello, crudo e duro, però un'esperienza che ha cambiato la vita a lui, a tutti quelli che gli stavano vicino, e ci continua a cambiare la vita anche a noi.
E questo ve lo diciamo per dirvi soltanto una cosa: Allora, tu che stai ascoltando questo podcast e ti ascolti i video di 5 pane e 2 pesci che parlano di preghiera e di tutte queste altre cose e stai facendo sul serio con la tua vita, cioè ti stai prendendo la responsabilità della tua vita, facendo un cammino spirituale, psicologico, quello che, di cui hai bisogno, stai dicendo le lodi, stai andando a messa, stai rifrequentando i sacramenti o non so che cosa.
Oh, vi ricordo la challenge quotidiana, le lodi la mattina insieme, eh?
Vai. Tu che stai facendo questa cosa, innanzitutto devi essere proprio fiero di te, ma proprio assai, cioè devi essere, inizia questa settimana orgoglioso di te, perché per quanto puoi sembrare un grandissimo sfigato che il venerdì magari fai il digiuno e fai le lodi la mattina e abiti insieme agli altri e ti vedono dire le lodi, non lo so, e qualcuno ti prenderà in giro, oppure non vai a letto con la ragazza, ragazzi, questo no, veramente
anacronistico,
cioè veramente sei proprio out, però tu devi essere veramente fiero di te, come lo è Dio per te, perché stai puntando al massimo. Oh, tu stai puntando al massimo, ma veramente, cioè, ma non c'è cosa più grande che, cioè, secondo me Dio ti guarda e dice: sono fiero di te, cacchio, porca miseria, quanto sei bravo, perché non ti stai perdendo in chiacchiere, in cosucce, in cosette. E poi devo dire, questa situazione di stare a casa in questo aiuta, cioè, perché adesso mo secondo me già cominciamo a pensare alle vacanze, andiamo quest'estate, vieni con me, c'è un ragazzo,
vieni
andiamo
con
là,
me,
amore mio. E invece adesso abbiamo l'occasione di stare un po' da soli con noi stessi e fa maluccio, ma questa è una gran, e starci non è semplice, ma questa è una grandissima occasione, e se tu questo tempo lo stai usando veramente per investire su di te, per lavorare su di te, per pregare e aprirti un minimo veramente all'agire di Dio, al progetto di Dio sulla tua vita, sta a fare una cosa grande. Stai facendo una cosa grande, bravo, bravo, bravo.
E questo ci porta al cuore dell'argomento di oggi, del podcast, che è questo. C'è una cosa che io ho sempre pensato, no? Che è questa. Che noi tutta la vita ci affanniamo, lavoriamo, lottiamo, paghiamo i contributi soprattutto per andare tipo in pensione, così non dobbiamo più andare a lavorare, non abbiamo più rotture di palle.
Ma noi andiamo in pensione quando saremo vecchissimi.
Esatto.
A 80 anni daranno la pensione, perché, ma ci andiamo noi.
Perché siamo talmente affannati, no? Questo ci ricolleghiamo anche con l'episodio precedente del podcast. Siamo talmente affannati a fare questo, che non abbiamo... speriamo soltanto un attimino di avere un po' di quiete, un po' di tempo libero per poterci veramente dedicare a ciò che amiamo. A ciò che amiamo è modo al luogo?
Non lo so,
vabbè.
È dativo accusativo.
Dativo accusativo.
Ablativo.
Ablativo. Allora, il problema è questo, che invece, e questa è una cosa che noi abbiamo sperimentato in prima persona e che io particolarmente continuo anche a sperimentare, ed è questo. Io dico il contrario. Ma beato chi si deve alzare la mattina con l'alber che deve andare a zappare la terra, che se no non magna. E lo sapete perché? Sto qua tutti buffone. Il motivo è questo, il beato è tra virgolette ironico, o comunque non pienamente serio, perché chi è occupato a dover soddisfare i beni primari non ha il tempo di farsi troppe domande. Quando invece si apre lo spazio per farsi delle domande, lì, caro ragazzo, devi avere le risposte, perché se no affoghi. Mi spiego. Quando tu la mattina ti devi alzare perché devi andare a zappare, se no non mangi, non ti fai troppe domande sul senso della vita o su dove stai andando o quello che stai facendo, ma sei concentrato a zappare l'orto, se no non mangi. Punto. Fine del discorso. Ma invece... immaginati in questa situazione che tu, anche senza zappare, magni. Beh, a quel punto, e ognuno di noi sta chiaramente in un punto di mezzo, no? Tra spaccarsi la schiena
noi
per mangiare.
Noi abbiamo il masterclass in questa cosa.
Cioè?
Nei pipponi mentali.
Ah, sì, masterclass in pipponi mentali. Ecco, noi siamo sempre in una via di mezzo, no? Tra se non mi spacco la schiena non mangio, a non devo fare niente e mangio comunque. Ecco, però... se tu ti trovi in una situazione in cui ti si apre lo spazio e il tempo per farti delle domande, no? Immagino che tu stai facendo un percorso perché ti vuoi distaccare, vuoi tagliare con alcune situazioni, vuoi tagliare con alcuni lavori che sono asfissianti, vuoi tagliare con situazioni che ti opprimono e non ti permettono di fare quello che vorresti, no? E vuoi inseguire i tuoi sogni e tu avrai sentito tutti i video motivazione che ti danno, dai, dai, ce la vuoi, insegui questo,
Daje!
insegui.
Adaje!
Mi satura il microfono. Vai, insegui i tuoi sogni, lascia il tuo lavoro e gira il mondo in barca a vela oppure non so che cosa. Va
Anche se sei un montanaro a barca a vela, non sai neanche, sei soltanto che di legno.
bene, non importa. Il punto è questo, che la prima, cioè quello che secondo me questo paradigma che ci sta adesso, vai, insegui i tuoi sogni, non ti dà, è questo, che una volta che tu stai, tra virgolette, inseguendo i tuoi sogni e hai tagliato su quelle situazioni che ti sembravano opprimenti, beh, là ti si pongono domande molto più ardue, molto più difficili, che hanno a che fare proprio con il senso della vita. Cioè, tu che ci stai a fa? Cioè, se il tuo sogno è girare il mondo, va bene, non cominci a girare primo mese, secondo mese, terzo mese, al quarto mese che tu giri il mondo, se non c'hai le risposte, la affoghi. Perché non ti basta semplicemente guardare le piramidi egiziane e Machu Picchu o non so, fare la cameriera in un bar sulla spiaggia. La vita non. Così non riempi abbastanza il tuo cuore. Oppure, se il tuo sogno è farti una famiglia, sarai anche lì, ti ritroverai con le stesse identiche domande. Allora, il punto è questo: che nel frattempo che segui i tuoi sogni, devi anche attrezzarti con le risposte giuste. Cioè, effettivamente, che senso ha la tua vita, no? Che senso ha amare, che senso ha anche essere amati. Cerco di contestualizzare un po' meglio questo discorso.
Domandone, ragazzi, cioè veramente è buttata una bombicella, una bomba, e come facciamo mo a
Ho
uscirne
due
fuori?
esempi concreti, ho due esempi concreti. Il primo più banale, più stupido, che si capisce subito, che è quello degli alcuni zii lontani di Alessandra. Alcuni zii lontani di Alessandra che nella campagna dove nel bosco dove spesso andiamo noi. Così, per passare un po' di tempo, che è un terreno storico della famiglia d'Alessandra, ecco là ci sono tanti pezzi di terreno tagliuzzati, spartiti, divisi, dove due famiglie si sono fatte delle guerre intestine per anni e anni e anni, e c'è ancora inimicizia oggi, a causa di spostare il confine di un terreno di un metro in più, di un metro in meno, ma no, questo albero è mio, ma no, questa.
Per un
Per
albero.
un albero, e adesso questi terreni sono completamente abbandonati perché chi sta a Milano, chi sta a Torino, chi è morto, chi non gliene può fregare di meno. Ora, questi terreni, questi boschi là sono completamente abbandonati e hanno vissuto nella guerra per un albero di cui nel giro di 20-30 anni non gliene frega più niente a nessuno. Cioè, tu hai creato guerra, inimicizia, dispetti di ogni tipo per una cosa che non ha alcun valore. E noi spesso viviamo così. Cioè, mentre il primo step è proprio questo. Mentre insegui i tuoi sogni e, non so, ti sei prefissato che il tuo sogno è diventare attrice o diventare, non so, manager, creare una startup innovativa, tecnologica, non so che cosa. Cioè, fatela la domanda, no? Nel tuo cammino, mentre azzoppi gli altri o t'azzoppi tu stessa o magari non so come si dice non dedichi sufficientemente tempo a delle relazioni che in quel momento non ti permettono magari di inseguire quel tuo progetto. Beh, fatti la domanda se 10, 20, 30 anni down the road, come si dice in inglese, cioè se fra 20, 30 anni queste cose che stai facendo veramente poi pagheranno, cioè saranno cose che poi ti faranno sta bene fra 20-30 anni.
Cioè, certe volte è anche molto più semplice. Noi ci accaniamo, che ne so, c'ho un'amica che il compagno, per esempio, spero non ci ascolti,
Non ci
che il
ascolta.
compagno ha dedicato gran parte, dedica gran parte della sua vita per i cagnolini, per gli animali. E E quindi lui lotta, va al governo per far abrogare leggi. Che ne so, per esempio, che se il cane rimane abbandonato in macchina, allora tu devi spaccargli la macchina per salvare il cane.
Certo.
Questo è successo molto prima dei seggiolini anti-abbandono, perché in Italia, come sapete bene, anche dopo il lockdown, se il cane ha bisogno di uscire e di non essere abbandonato, ma un bambino no.
No, no, questa è la commissione dei pediatri italiani ha stabilito nel lockdown che i bambini non hanno
Ecco,
bisogno di
se qualcuno
uscire.
all'ascolto sa il nome di questo pediatra che è uscito su tutti i giornali che non riesco a trovare, ditemelo perché lo insultiamo
Ma
volentieri.
soprattutto se sapete l'indirizzo dove abita, così gli bruciamo casa. Mi dissocio, non sono stato io a dirlo, mi dissocio.
Sì, è una persona che è entrata adesso in questa
Sì, mi
stanza e l'ha
dissocio,
detto
mi
che non
dissocio.
sapevo neanche come si chiama.
No.
Ecco, detto questo, forse uno dovrebbe guardare un po' più in grande le cose che fai oggi, perché sebbene sembri uguale andare a letto con la fidanzata oppure no, ma che male faccio, io non vedo tutto questo danno che faccio a fare questa cosa. Sebbene non sembra così differente trattare quella persona in quel modo o non licenziarmi da questo posto di lavoro che mi sta intossicando e vado avanti giorno dopo giorno, sebbene, in realtà sta imboccando una strada che non è proprio fantastica, cioè
Beh,
che non ti porta verso il bene, perché è un passo dopo l'altro. Non è che se tu fai un errore o ti comporti male o litighi per un albero perché c'hai ragione, mettiamo, succede qualcosa. No, la tua vita rimane uguale, però andando avanti e continuando a battere il chiodo sempre sullo stesso punto sbagliato, continuando a frequentare questo lavoro tossico, alla fine finisce male. Quindi
questo
bisogna guardare le cose con una prospettiva più grande che il passo che ho fatto adesso.
per gli amici amanti della geometria e della matematica in ascolto, basta pensare a due rette che sono parallele e diciamo una dei due la discosti rispetto all'altra di un angolo di 0,0001 grado, cioè nel primo metro le due rette sono praticamente indistinguibili, sono parallele, no? Ma se tu vai giù per 10 km e ci sta un angolo infinitesimale di differenza tra le due, beh, fra parecchi chilometri troverai che la distanza è considerevole e questo è un po' quello che succede, no? Noi viviamo di compromessi, quindi diciamo no, vabbè, che gli fa questa cosa, che gli fa quest'altra, che gli fa quest'altra, e lì per lì io e te viviamo la stessa vita. Ma dopo 10 anni, uno magari è felicemente sposato con i figli, eccetera, e l'altro invece è un disastro, ecco. Detto questo era. Ah, altro esempio concreto su questa cosa qui, per esempio, è Giovanni, il consacrato custode dell'eremo dove andiamo sempre. Lui, quando ha deciso di lasciare tutto per vivere in quest'eremo, su richiesta del vescovo, il commerciale ha lasciato il lavoro, ha lasciato tutto, e il commercialista gli ha detto: sì, vabbè, Giovanni, bravo, sì,
Ma che
certo.
stai a fa, Giova?
Cioè, ti mancano soltanto 5 anni per, non so, pagare i contributi, per avere non so, lo scalone, non so come si
Cioè, puoi
dice.
avere la pensione a un certo
Buona,
level, no?
puoi avere, no, quella
Mo per cinque
base, per
anni
5 anni,
tu lasci e butti tutti i contributi
butti
qua.
tutti i contributi, ecco, lui buttando tutti i contributi, in realtà in questi 4 anni adesso che vive qua nell'eremo, cioè, se una rivoluzione sia nella sua vita che nella vita che frequentano, nella vita delle persone che frequentano questo luogo. Quindi dici: cavolo, hai buttato via tutti i contributi. Ho capito, ma porca la miseria. Questa era un'occasione importante per coltivare la mia fede, coltivare la mia relazione col Signore, seguire la mia vocazione. Porca la miseria, ma certo che ci butti i contributi, che ci faccio? Questo era il primo esempio. Il secondo esempio invece volevo fare su farsi le domande, cioè devi avere le risposte. Allora, c'è un documentario su Netflix su Avicii. Avicii, questo musicista. Io ho pure girato un video che poi non ho mai pubblicato perché non mi è piaciuto come l'avevo fatto. Però, se andate a vedere questo documentario su Netflix, è una storia molto interessante perché Avicii è morto a 23-24 anni e si è suicidato. Ecco, le sue canzoni, se non Avicii, il nome non ti dice niente, vai su Spotify, scrivi Avicii, ascolti due o tre canzoni le più famose e ti renderai conto che sono tutte canzoni che stanno nella pubblicità della Vodafone, che le sentite 500 miliardi di volte. E che non è che sono state virali, de più, sono state proprio musica elettronica storica, cioè
Per sempre.
ci ricorderemo degli anni 10 o degli anni 10, sì, degli anni 10 con la musica dei Vici. Ecco, in questo documentario parla di come lui è diventato musicista e di come lui è diventato famoso. E la cosa interessante è che lui veramente ha seguito il suo sogno, proprio.
E ci è riuscito alla grande.
Duro e crudo, voleva diventare un musicista famoso, voleva produrre mu musica elettronica e quindi dai racconti in cui stava nella sua cavernetta a produrre musica col computer e col sintetizzatore e mandare i mixtape alle radio, a poi quando il suo mixtape o il suo pezzo è stato mandato in radio, quando poi l'hanno chiamato a fare il primo concerto, eccetera, eccetera, finché è.
Finché faceva praticamente un concerto al
Faceva
giorno.
200 concerti l'anno, 200, cioè
In tutto
praticamente.
il mondo, mica sotto casa sua.
Quindi praticamente lui era, cioè stava sempre in giro e aveva coronato il suo sogno, perché la sua musica era strafamosa, lui era strafamoso e faceva quello che gli piaceva, cioè suonare in pubblico, suonare per se stesso, eccetera, eccetera. Soltanto che dopo alcuni anni di questa vita lui si è trovato completamente collassato, cioè stava male, male fisicamente, proprio c'aveva
Distrutto,
un problema al
distrutto.
colon, non mi ricordo, e soprattutto sentiva svuotato, completamente svuotato. E se voi ascoltate un po' le sue riflessioni così, perché è un documentario con praticamente tanti pezzi
Di vita
di
reale.
vita reale appiccicati insieme. Cioè, mi ha fatto un sacco tenerezza quando parlava che aveva scoperto Jung, no? Questo psicologo, questa corrente di psicologia molto famosa. E dice: Ah, vedi, Jung qua parla degli introversi, perché allora anch'io sono un introverso. Cioè, lui faceva delle. Da come parlava, si vedeva che lui proprio non aveva neanche l'ABC di quello che fosse l'interiorità, la psicologia e tutte queste cose qua. Era una persona estremamente profonda, ma non aveva gli strumenti. Ecco, a un certo punto è arrivato a un tale veramente grado di stress, di fatica, che non ce la faceva più, che ha annullato tutti i concerti. Voi immaginate una cosa del genere, a parte l'impatto economico mostruoso, ma soprattutto l'impatto di stress, no? Personale, le aspettative delle persone, gli sponsor, le pubblicità, i concerti, i
Lo
tifosi.
volevano ammazzare.
No, i tifosi, come si dice?
I fan.
I fan, scusate, i fan e tutto il resto. Immaginate quanto questa cosa potesse essere stressante. Però lui ha abbandonato tutto e si è ritirato in un'isoletta nei Caraibi. L'unica cosa che voleva fare era suonare e suonare per se stesso, produrre musica per se stesso, tornare a fare quello che gli piaceva. È durato un anno così e poi si è ucciso.
Perché non ha trovato un senso
C'è
alla vita proprio.
fatto tutto sto preambolo per creare suspense, parivi te, bam!
Non avevo capito.
Ecco, io non è che abbiamo la risposta, no? Però secondo me io questa qua la chiamerei la sindrome di Avicii. Cioè la sindrome di Avicii è questa. Quando tu raggiungi il tuo sogno, che potrebbe essere produrre musica elettronica o diventare amministratore delegato di una startup o diventare un'attrice o diventare un'altra cosa. Non lo so, potrebbe anche essere veramente costruire una famiglia, cioè quello che sia, quando tu vai a raggiungere il tuo obiettivo, ecco, è lì che ti crolla tutto intorno, se non hai le risposte, perché raggiunto l'obiettivo non c'è, o ti butti su un altro progetto, ma francamente è semplicemente un palliativo. Ma se no, di fronte al fatto che tu la mattina non ti devi alzare per andare a zappare la terra e mangiare, ti trovi di fronte alla realtà della vita, cioè che la vita va avanti indipendentemente dai tuoi successi e che l'amore prende senso o meno a seconda di come tu vivi e che la vita prende senso o meno indipendentemente dai progetti che raggiungi. Ecco, io ascoltando il documentario di Avicii, guardando negli occhi così nel video questo ragazzo, dico: porca miseria, questo ragazzo non ha avuto gli strumenti, e quando è stato il momento non ha saputo dare le risposte. E E questo per noi cristiani è una grande sfida, perché noi le risposte ce le abbiamo, perché se tu leggi semplicemente le lettere di San Paolo, quando dice io ho corso la buona battaglia e sto arrivando al traguardo, e lui ti dice che questo traguardo è l'incontro con Cristo, cioè la morte è l'incontro con Cristo e la vita qui è questo sempre di più progredire,
prepararsi
in un donarsi sempre più profondo, in una gratuità sempre più profonda, in un vivere per questo incontro sempre più profondo, cioè noi abbiamo tutti gli strumenti davanti, ma la mia domanda è, ma noi effettivamente quanto stiamo facendo sta cosa?
Anche a noi è successo questo, una volta fatto il percorso spirituale, una volta fatto il percorso di discernimento, una volta capito che ci dovevamo sposare, che ci sembrava la meta irraggiungibile, una volta che l'abbiamo fatta, siamo trasferiti 8 volte, abbiamo fatto i figli, poi abbiamo detto, è tutto, cioè questo
ti
era...
Ti dirò di più, facciamo 5 pane e 2 pesci, questo e quest'altro, che è stato sempre un... anche non è un lavoro,
desiderio.
Sì, ma soprattutto anche da un punto di vista materiale, cioè non è un lavoro come dovevamo fare a poter portare avanti questa attività, a rimanere, a non farlo come un'attività del weekend, ma a farlo in maniera a tempo pieno, però anche ugualmente a pagare l'affitto, come dovevamo fare, cioè una volta che tra virgolette tutto questo si è risolto, rimani in mano con le risposte che hai sulle domande più profonde della vita.
No, a un certo punto dici embe, e la risposta, secondo me, noi ogni volta, almeno posso parlare del passato, non del presente, l'abbiamo ritrovata soltanto aprendo il cuore, facendo spazio allo Spirito Santo, a quello che il Signore aveva in mente di fare per noi, insieme con noi. Cioè, non è stato mai la risposta, cioè noi pensiamo che l'obiettivo era la risposta, era la risoluzione... E
sì,
dove
ecco,
noi avremmo
sì.
trovato la quiete, la pace e saremmo stati bene, punto.
Esatto, l'obiettivo è la risposta, invece l'obiettivo è...
E invece l'obiettivo è soltanto,
è
soltanto un pezzo di strada che devi fare, ma in realtà devi andare molto più lontano del tuo obiettivo e in realtà non ti basta neanche quello, è fare spazio a chi è più grande di te, ti ha pensato da sempre... E sa veramente dove trova pace il tuo cuore, veramente. Poi è ovvio che uno deve seguire i propri... Cioè, non seguire i propri desideri, rimanere incastrato, quello è veramente problematico.
Quello è problematico,
punto.
Assolutamente.
Non c'entra niente qui la fede.
No, però in tutti questi corsi motivazionali, libri motivazionali, spingiamo a destra e a sinistra, tutti dai, ce la fai, rimane soltanto questo primo step, cioè quello di scastrarti. Però questo
che
qua...
Che è buono.
È buono, ma è anche relativamente semplice.
Che è buono, che sembra insormontabile, ma che poi alla fine si risolve. Il punto è il dopo.
Il punto è il dopo e...
Perché potresti cascare ancora più, vai in alto, potresti cascare di nuovo e farti male veramente. Ma perché questa risposta, io posso rispondere io e noi, l'abbiamo trovata soltanto facendo spazio all'agire del Signore.
E rendendosi conto che...
Ascoltando, leggendo la parola di Dio, seguendo i sacramenti, quello che stiamo cercando di condividere con i video che stiamo facendo adesso.
Cioè, dobbiamo pensare a questa cosa, no? Che per i ragazzi fidanzati, no? Il fidanzamento è tutto. Cioè, porca la miseria, bisogna costruire un fidanzamento solido, seguiamo i nuclei di morte, cerchiamo di capire qual è la nostra vocazione, ed è giusto che sia così. Però il fidanzamento, io ti posso dire, è veramente un tempo di passaggio ed è un tempo di prova per capire se te e lei siete chiamati a vivere insieme tutta la vita. Ma è semplicemente un tempo di passaggio. Ma così che la vita stessa, allo step successivo, la vita stessa è un tempo di passaggio. Se siamo cristiani, la vita è un tempo di passaggio. E a che serve questa cosa qua? Serve per incontrare Dio qua, serve per diventare la mano concreta di Dio qua. A questo serve. Serve per esercitarci in questo amore gratuito, nel riceverlo e nel darlo. A questo serve. Questa è la buona battaglia da combattere, questa è la corsa che ci porta alla meta. L'altro giorno siamo rimasti senza legna. Un mesetto fa siamo rimasti senza legna e a casa nostra senza legna col camino si crepa di freddo, cioè nel senso il riscaldamento non va tanto. E mia cognata ha detto: "Ah, ma io qua ho della legna in garage che era di mio padre, che è morto, perché non te la vieni a prendere?" Dico: "Grande, grazie." E sono andato là. Ora, il padre di mia cognata era una persona squisita, una persona di quelle
Adorabile.
adorabili, proprio quelle persone proprio, sai, super. Come si dice, no, non ordinate, però che fanno le cose per bene, no? Cioè, arrivo in questa catasta di legno tutta ordinata per bene, tutta messa a posto per bene, con gli attrezzi vicino tutti ordinati per bene, e sono rimasto scioccato. Sono rimasto scioccato perché lui un giorno ha messo a posto la legna e il giorno dopo ha avuto un ictus,
E per 10 anni è stato a letto.
da cui non si è più ripreso. Cioè, praticamente è stato come vedere una fotografia, un'istantanea del momento prima in cui lui sarebbe stato male per tanto tempo, ed è stata una malattia molto sofferta. E questo mi ha messo dentro una profonda tristezza perché dico: "Guarda, cioè, veramente ci affanniamo a fare sto podcast, ci affanniamo a fare le cose per bene, ci affanniamo a educare i nostri figli e poi magari adesso scendendo le scale, non so, batto la testa e divento deficiente, molto più deficiente di
Infatti, cioè,
quanto."
questo già ci siamo.
Oppure batta la testa e muoro, va bene così? Ecco,
No, non va bene che non abbiamo la
non abbiamo la
pensione.
pensione.
Devi aspettare qualche anno, poi morì.
Questa cosa mi ha fatto delle domande, fatto sorgere domande enormi, enormi dentro al cuore. E vi dico la verità, l'unica risposta che mi sono data è questa di San Paolo, cioè stare qui per combattere la buona battaglia. Quindi sicuramente
Che è una battaglia innanzitutto con te stesso, e secondo me è una battaglia con te stesso per passare dal bene al meglio, e con te stesso, come quella di Giacobbe con Dio, che combattono corpo a corpo, e una battaglia anche con Dio per fare spazio più possibile a Dio. Secondo me è questa la battaglia che io vedo nella mia
sì,
vita.
è questo che ci rende pronti per poi. Guarda, no, si dice sempre sta battuta, no? Ah, se ne vanno via sempre i meglio, no? Dice, invece rimangono qua tutti gli stronzi. E dico,
Quindi noi siamo stronzi.
un po' dentro di me ci pensavo a sta cosa qua. Cioè, se il tempo sulla Terra è veramente questo tempo di passaggio in cui noi abbiamo questa opportunità di entrare veramente in relazione profonda con Dio. E forse se ne vanno via i meglio perché hanno già fatto quello che devono fare. Sono già arrivati a quel traguardo. Mentre se io sto ancora qua è perché ancora c'ho da camminare.
No, e ancora ti viene data una possibilità per farlo. C'hai un'occasione oggi di cominciare questo cammino, cioè di continuare a lottare con te stesso per fare spazio a Dio.
Quindi sicuramente inseguite i vostri sogni, inseguite i vostri progetti, ma soprattutto
Questo è il minimo.
non fate i criceti, chi se ne frega della pensione, dei contributi, del posto fisso, della casa di proprietà.
Mo ci arrestano.
Cioè, ma veramente, noi non abbiamo mai
Adesso ci
vissuto,
arresteranno per quello che abbiamo
non abbiamo
detto.
mai vissuto secondo questi parametri, perché forse io sono una specie di scapestrato e mezzo zingaro e mia moglie mi segue, ma assolutamente, cioè è proprio una follia andare appresso a queste cose perché sono buone o per paura di poi di non farcela. Veramente, fatto un giro su YouTube e troverai veramente centinaia, se non migliaia di ragazzi, di coppie e poche famiglie, perché poi la lastrizza aumenta, che fanno scelte alternative. Quindi se può fa. Vuoi vivere in mezzo al giardinetto e coltivare pomodori e vivere di quello? Lo puoi fare. Tranquillo che lo puoi fare. Non ci avrai la pensione e non ti morirai di fame. Vai tranquillo. Però il punto è che quello non è la meta. Cioè, che quello è semplicemente un modo per aprirti il cuore, per fare spazio, per poi fare veramente quello che devi fare e che entrare in vera comunione e amicizia con Dio.
E insomma, raga, qua bisogna vivere in verità, non bisogna raccontarsela e bisogna fare spazio al Signore. E questa è la ricetta, cioè non ce ne sono altre. Però la cosa bella è che questa è una ricetta unica che Dio scrive con te e tu scrivi con Lui, cioè non c'è la ricetta di fare spazio con Dio vuol dire due punti, fare questo, 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 questo. No, fare spazio nel tuo cuore a Dio vuol dire due punti, scrivilo tu, è la tua storia con Dio. E con questo podcast sta finendo, finisce. Vi auguriamo una bellissima settimana, davvero, come dire...
Da Dio, una settimana da Dio.
Una settimana da Dio, dove veramente la Quaresima e questo tempo di grazia vi diano proprio la forza di essere dei sovversivi di Dio, nel senso delle persone che pensano in maniera geniale, unica, e che non
fuori
stanno...
Fuori schema.
Fuori schema, che non stanno nel quadratino... E che veramente ragionano col proprio cervello, ma che è un cervello veramente che pensa, che arriva all'eternità, non pensa fino a domani o fino alla pensione, ma arriva
fino al matrimonio.
O fino al matrimonio, ma pensa all'eredità dei genitori, ma pensa fino all'eternità. Questo ti fa fare delle cose incredibili.
Ragazzi, grazie di essere stati con noi, vi ricordo i video tutti i sabati su YouTube dove continuiamo a parlare di sta roba in maniera pesante e vi ricordo la live su Instagram che non so se sarà domani o giovedì, ci dobbiamo ancora ragionare e ci dobbiamo organizzare e poi niente, se beccamo sulle storie di Instagram o non so dove se beccamo.
Forza sovversivi di tutta Italia, dai!
Ciao ragazzi!
Ciao!